Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E cominciamo a vederli questi giornali. Oggi diciamo che i temi più ricorrenti riguardano da una parte la presidenza Orban dell'Unione Europea e i malumori da parte di molti dei paesi membri, dovuti essenzialmente insomma al fatto che Orban sta facendo sostanzialmente il giro di quelli che vengono ritenuti i nemici dell'Europa. Dall'altra parte si è aperto Washington il vertice NATO e quindi ovviamente si parla di quello. Per quanto riguarda l'Italia si parla per lo più di povertà, salari bassi e poi si parla su alcuni giornali di giustizia. Il carcere arriva, come succede veramente di rado, sulle prime pagine dei giornali, ci arriva solo in alcune, in taglio basso, medio, non come primo titolo, ma ci arriva per la lunga scia di sangue dei suicidi di quest'anno, l'ultimo ieri a Varese.
Sopra un fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir.
Si diceva appunto molti quelli che riguardano Orban, li vedremo, ma insomma dei primi titoli, poi vediamo insomma il per quanto riguarda Libero, il giornale e La Verità, forse non vale nemmeno la pena di leggerli. Libero, ghigliottina patrimoniale con la faccia di Elly Schlein, noi diremmo magari, insomma Elly Schlein così in una trasmissione televisiva credo ha detto che non, insomma, che forse servirebbe una patrimoniale. Niente di più, ma su questo Libero decide di fare il suo primo titolo e poi sulla prima pagina altri argomenti surreali come fa spesso questo giornale, insomma non solo nella sua titolistica. Per quanto riguarda invece il giornale, nuova giustizia, meno abusi, assoluzioni inappellabili, limiti alle intercettazioni, abolizione del reato d'abuso d'ufficio e minor utilizzo della custodia cautelare, ovviamente si parla del fatto che la proposta di Nordio diventerà legge del ministro della giustizia. Il terzo di questa triade, La Verità, il giornale diretto da Belpietro, truffa miliardaria sul reddito, magistrati in pressing sull'INPS, e questo è il primo titolo, ma ovviamente si parla anche di vaccini perché tutti i giorni ne parla ormai da anni La Verità con un articolo di Borgonovo.
Rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Anche una polemica contro il Pride sulla prima di questo giornale che ha insomma come suo target quello dell'integralismo cattolico, direi. E poi abbiamo Il Tempo, Arimafia Capitale è il titolo, colpo alla criminalità, in cella figli dei boss di Magliana e Camorra, così la città torna in mano alle cosche, di Augusto Parboni. Questo è il primo titolo di questo giornale, che cerca sempre di fare il simpatico nel primo titolo e non gli riesce praticamente mai. Poi andiamo a vedere Il Domani, il sogno difficile di Kiev nella NATO, al summit Biden cerca il rilancio. Il secondo titolo invece riguarda il CNEL, ricordate l'ente che Brunetta voleva sciogliere, adesso invece che ne è diventato presidente, assunzioni e spese, la rivincita del CNEL. Questo è l'articolo sulla prima pagina di Domani, che si affianca a un approfondimento sulla situazione francese, democrazia e astensione, la lezione francese di Gianfranco Pasquino, e poi il disegno della destra contro il Parlamento di Azzollini, riguarda insomma le strategie di Meloni per bypassare le decisioni parlamentari, insomma le vedremo magari in un secondo momento. Il Sole 24 Ore apre con le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti: non serve una manovra, non serve una manovra lacrime e sangue, possibile il PIL all'1%, con la stima di Banca Italia di una crescita dello 0,3 anche nel secondo trimestre, l'obiettivo annuale del più 1 è totalmente alla nostra portata, lo ha sottolineato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'ABI, cioè dell'Associazione delle Banche, disegnando una prospettiva che non contempla manovre lacrime e sangue, ma una selezione delle misure concentrate sulla competitività del paese. Il pareggio di bilancio al netto degli interessi, ha rilanciato il ministro, è un dovere morale. E non so, Confindustria sembra contenta di queste parole di Giorgetti, quindi noi tendiamo a essere scettiche, ma del resto se si dice che i fondi vanno concentrati sulla competitività, normalmente significa che vanno concentrati nelle tasche degli imprenditori. Si parla sulla prima anche di Gaza, raid israeliani colpiscono 2 scuole di Gaza, decine di morti e feriti. E nella stessa striscia l'attacco russo all'ospedale di Kiev, la dichiarazione dell'ONU è un crimine di guerra. Propone anche il Sole 24 Ore un'inchiesta su Le Pen, la Francia verso il caos politico, e anche l'analisi di Marco Fortis: Parigi è il vero malato di Europa. Questo insomma per quanto riguarda il quotidiano di Confindustria. Anche il Manifesto invece titola sul vertice NATO alla corte del Rennudo, e per quanto come non come, ma insomma anche l'argomento è lo stesso, come il messaggero NATO, test decisivo per Biden. Questi invece il Fatto Quotidiano sulla riforma della giustizia, intercettazioni, Nordio si smentisce da solo, costi in calo da 15 anni. E direi che con questa carrellata generale, anzi prima di chiudere andiamo a vedere il quotidiano della conferenza episcopale Avvenire, che titola sulla povertà: la coperta è corta, quasi dimezzata la platea dei beneficiari dei sussidi contro la povertà non più universali, solo 625.000 famiglie hanno diritto all'assegno di inclusione e sono il 28% dei poveri assoluti. Sui conti pubblici Giorgetti: una manovra non lacrime e sangue. Panetti dice insomma che bisognerebbe alzare i salari, questo insomma mi sembra il minimo. E poi abbiamo ancora altri titoli: strage in Congo, accuse del Ruanda, insomma l'andremo a vedere in una seconda parte. E ancora di interessante troviamo sulla spalla destra una riflessione di Giorgio Ferrari, che si chiede: ma che ci fa Orbán nell'Unione? Che effettivamente non per grande stima dell'Unione, ma ce lo chiediamo abbastanza. chiudiamo questa prima carrellata con due quotidiani francesi, Le Figaro, quotidiano di destra, imposte, tasse, eccetera, il progetto allarmante della sinistra. Le Figaro è terrorizzato dal fatto che venga dato un incarico, insomma, alla sinistra del nuovo fronte popolare, e continua la sua campagna contro la sinistra, che già era anche prima del voto, ma continua anche adesso. Si dice poi che Macron è alla ricerca di un'alternativa alla destra, ma la sinistra, Le Figaro, non lo prende in considerazione. Le Monde, la sinistra in cerca di un primo ministro. Questo invece è il primo titolo, con i, diciamo, i segretari dei partiti che compongono il Fronte Popolare, che appunto devono trovare un nome su cui convergere.
Se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
E 33, vi ricordiamo ancora che siamo sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Diamo il buongiorno a chi si fosse appena sintonizzata o sintonizzato, che lo abbia fatto sugli 87 e 9 in FM o in DAB dalle province di Terni e Viterbo, o in streaming ovunque si trovi nel mondo. E andiamo a leggere la prima pagina della Stampa. Il primo titolo è appunto sui salari italiani: salario in calo, l'Italia maglia nera, ultimi nella classifica OCSE. Giorgetti, la manovra non sarà lacrime e sangue, ma va controllata la spesa. Banca Italia parla di una crescita moderata. L'articolo, anzi sono vari gli articoli che propone la Stampa su questo argomento. Per l'OCSE l'Italia è il paese col calo di salari più forte rispetto al periodo pre-Covid. Nel nel primo trimestre 24 i salari reali sono inferiori al 6,9 sul quarto trimestre 2019, e c'è da dire che questo, vivendo in Italia, insomma, ci se ne accorge parecchio bene, che insomma i salari valgono assolutamente meno di prima. L'Italia appunto è il paese peggiore nell'area euro, dove si registra il meno 2% della Germania, il più 0,1 della Francia, è il terzultimo tra i 38 paesi membri dell'OCSE, superato in basso in classifica solo da Repubblica Ceca e Svezia. Se in Europa è diffuso il timore che la crescita delle retribuzioni possa avere degli effetti sull'inflazione, questo rischio non è giustificato in Italia, visto che la leggera ripresa dei salari è inferiore alla media OCSE e lo sarà anche nel prossimo biennio. Il tema è stato affrontato ieri dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che, intervenuto all'assemblea dell'ABI, definisce inevitabile la crescita dei salari, la cui dinamica in Italia resta però moderata. Dopo le perdite degli anni scorsi, spiega Panetta, l'attuale aumento delle retribuzioni rappresenta un inevitabile recupero del potere d'acquisto, destinato a affievolirsi a mano che si ridurrà la perdita da recuperare. Inoltre, i minori costi degli input produttivi intermedi e cospicui profitti sin qui accumulati consentono alle imprese di assorbire la crescita salariale senza trasferirla sui prezzi finali. Questo, insomma, lo chiamerei un auspicio più che un'analisi, questo secondo. Poi, insomma, a questo la stampa affianca un dossier: più lavoro, meno soldi, cresce il divario tra dipendenti italiani e quelli francesi e tedeschi, anche la Spagna ci supera, scuola e sanità i settori più penalizzati, e il potere d'acquisto è diminuito negli ultimi 30 anni in maniera, diciamo, continuativa. Su questo, ancora in prima pagina, troviamo un commento della sociologa Chiara Saraceno: quelle famiglie povere ormai senza sostegni. L'osservatorio dedicato dell'INPS ha finalmente pubblicato dati aggiornati sui beneficiari delle due misure che hanno sostituito il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, l'assegno di inclusione e il sostegno per la formazione e lavoro. Abbiamo già visto dalla prima di Avvenire che soltanto il 28% dei poveri assoluti, quelli che vengono chiamati nella statistica poveri assoluti, riceve questo assegno di inclusione, e di questo appunto parla Chiara Saraceno sulla stampa. Poi, per quanto riguarda il lavoro, c'è un commento di Caterina Soffici su Cassa Depositi e Prestiti: se la Cassa Depositi e Prestiti riporta le donne a 20 anni fa, siamo ancora qui a parlare di quote di genere, non le vogliamo più chiamare quote rosa, perché il rosa è il colore della Barbie e non delle donne. Una quindicina d'anni fa, ne scrivevo nel saggio "Ma le donne no", si diceva che presto queste quote ce le saremmo dimenticate, perché non ce ne sarebbe più stato bisogno. Questo l'incipit in prima pagina, che poi continua a pagina 21 insieme agli altri articoli di fondo. Pensavamo che fossero un passaggio necessario, una sorta di male necessario per arrivare a cambiare la mentalità del maschio italico, attaccato al potere in quanto maschio, abituato a gestirlo, spartirlo, distribuirlo ai soliti amici del club maschile.
Malheureusement, l'Europe est en train de bâtir une forteresse. Ce n'est pas facile pour eux de passer. Ils sont considérés comme criminels, se font arrêter, se font expulser. Je vous demande, est-ce que c'est un crime d'être immigré? Je vous demande, est-ce que c'est un crime d'être réfugié? Est-ce que c'est un crime de vouloir se déplacer? Non, c'est un crime de ne pas les laisser passer. Personne n'est illégal, laissez les gens passer. Laissez les gens passer. C'est un crime de les laisser mourir à la frontière, de les enfermer puis expulser. Laissez les rester. Ce n'est pas un crime d'être réfugié.
E interrompiamo un attimo volentieri per dare la parola a un ascoltatore, a un compagno. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Niente, io volevo mettere un punto relativamente a ciò che magari non viene detto spesso, o almeno io non l'ho sentito, sulla nostra radio. Cioè, a fronte di tutti quanti i licenziamenti ingiustificati avvenuti, i lavoratori dipendenti percepiscono la NASPI, che è la vecchia disoccupazione. Allora, una cosa, dal 2022, con un provvedimento da parte del governo Draghi, questa NASPI viene decurtata del 3% ogni mese dopo qualche mese che viene percepita. Quindi si va a ridurre progressivamente fino alla fine, considerate, fatevi conti, insomma, il 3% ogni mese, quanto alla fine di quanto si rende la NASPI, insomma, viene ridotta. Quindi è lo stesso Stato che agisce esattamente come agiscono i padroni, esattamente, nella stessa identica maniera. Solo che a questo punto, piuttosto che dire non aumentano i salari, dobbiamo anche puntualizzare il fatto che questo salario, diciamo, indiretto diciamo, è di diritto, viene appunto dal 2022 ridotto dallo Stato del 3% ogni mese.
Mi sembra una puntualizzazione importante, anche perché insomma, tante persone vivono della NASPI, e chi vive della NASPI non è che, voglio dire, fa il bagno nell'oro, ecco, quindi.
No, serve per sopravvivere, punto.
Serve per sopravvivere, ecco. Anche quel poco che mi togli è tanto, e comunque è sempre il solito discorso che si toglie laddove c'è pochissimo, ecco.
Sì, appunto, non viene detto che appunto mancata rivalutazione o altre cose, no, è proprio un taglio netto, cioè proprio, capito, metti ad esempio che te so, 1.000 euro, 3% ogni mese, fino alla fine della NASPI.
È chiarissimo, e anzi ti ringrazio, okay, per aver portato questo tema, ciao.
Ok, ciao.
E torniamo dopo il contributo del compagno alla carta stampata. Stiamo dicendo che la Stampa propone una riflessione dalla prima pagina di Caterina Soffici, che parte dicendo: pensavamo che le quote rosa fossero uno strumento temporaneo. A parte le quote rosa, io non so quando l'ha vista in questo paese, che si vogliono o non si vogliono, comunque vabbè, invece servono ancora. Insomma, cosa ci vuole raccontare Caterina Soffici? Succede invece che, secondo indiscrezioni di questi giorni, il rinnovo del consiglio d'amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, una delle realtà cruciali dell'economia italiana, venga rimandato da mesi perché non si trova un accordo sui nomi delle donne. Troppi uomini da piazzare su quelle poltrone che l'articolo 51.1 dello statuto prevede vadano per 2/5 al genere meno rappresentato, quindi alle donne. Nel consiglio d'amministrazione uscente, su 9 membri, 4 sono donne. Le indiscrezioni dicono che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia stanno litigando, propongono candidature principalmente maschili, quindi al momento si è trovato l'accordo solo sul nome di una donna. Che fare? Semplice: si cambia lo statuto e si abbassa il numero delle donne. Protesta giustamente Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Belisario e prima firmataria della legge che prevedeva la quota di genere a 2/5 per i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società quotate. Questa, appunto, è quello di cui parla Soffici in prima pagina. Per finire di vedere questa prima pagina della Stampa, dobbiamo poi andare a vedere il taglio alto, dove troviamo NATO, Orban isolato, più armi contro Putin, l'adesione dell'Ucraina definita irreversibile, Meloni e Crosetto, ma le spese militari fuori dal deficit. Si mettono insieme tutta una serie di argomenti. Appunto, a Washington si è aperto il vertice della della NATO, dove è stata definita irreversibile il processo che porterà l'Ucraina a farne parte. Nel frattempo c'è il problema che l'Italia è uno degli 8 paesi dell'Alleanza Atlantica che ancora non è arrivata al 2% del PIL investito sulle armi. Crosetto e Meloni hanno il problema di far passare l'idea che le spese militari escano dal conto del deficit, ma ovviamente qui si sta parlando all'Unione Europea. Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso al 75° vertice NATO con tanta buona volontà e un impegno ancora non mantenuto. L'Italia è tra gli 8 paesi che ancora non dedicano alle spese militari il 2% del PIL. Questo è il titolo, e poi a fianco si parla di Unione Europea, ne parla Bresolin, che è l'inviato a Bruxelles della Stampa. Von der Leyen tratta e rinvia il piano Draghi. Che fino a fatti il rapporto sulla competitività europea di Mario Draghi, annunciato entro fine giugno, posticipato a luglio, poi entro fine luglio, con ogni probabilità verrà rimandato a settembre. C'è poi sempre in taglio alto uno specchietto sulla Francia, sul dopovoto, due interventi, Eric Joseph, gli apprendisti stregoni della politica francese, hanno impiegato meno di 48 ore per dimenticare il pericolo scampato, malgrado un Rassemblement National che ha mandato 143 deputati alla Camera, la classe politica francese ha già ricominciato i suoi giochi. E Francesca Schianchi, l'ex premier Philippe, ora alleanza a destra, all'indomani dello scioglimento dell'Assemblea Nazionale. Un mese fa Edouard Philippe era stato lapidario, il presidente ha ucciso la maggioranza presidenziale, aveva detto. La Stampa comunque dedica due pagine alla Francia, che sono le pagine 10 e 11. Nella prima si parla dei guai di Le Pen, indagine su finanziamenti illeciti alla campagna del 2022. Invece appunto sulla pagina 11 c'è un'intervista a Edouard Philippe, coalizione con la destra gollista, avremo più voti delle sinistre. L'ex premier, curioso se Macron non accettasse le dimissioni del governo dopo il 18 luglio. Alleanza coi socialisti? Non ci starei. Io candidato presidente nel 27? Ma è una cosa che dicono i giornalisti. Tornando alla prima della Stampa, andiamo a vedere poi la spalla destra. Innanzitutto c'è un'intervista condotta da Francesca Mannocchi a Tef Abu Saif, autore di Diario di un genocidio, 60 giorni sotto le bombe di Gaza. Il diario di Abu Saif, i miei 60 giorni sotto le bombe di Gaza assieme a mio figlio, acclamato autore, giornalista palestinese, ministro della cultura dell'ANP, il 7 ottobre a Gaza, e questo racconta. Subito sotto, sembra un po' per fare pari, il rapporto, l'articolo è di Niccolò Zancan, casi di antisemitismo impennata del 400%, Stefano Gatti aggiorna l'archivio e l'osservatorio sull'antisemitismo in Italia, ogni anno stende un rapporto, ma quello che sta succedendo in questo 24 è qualcosa che non si vedeva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ora l'antisemitismo noi pensiamo che non sia assolutamente una cosa da prendere sotto gamba, ma qui c'è un grosso problema su cosa si vuol continuare a dire che sia l'antisemitismo. Non vogliamo dire che l'antisemitismo non esiste, perché l'antisemitismo purtroppo esiste, e come sappiamo anche quale parte lo portano avanti, ma questo aumento del 400% ci sembra così che conti in eventi di antisemitismo tutto quello che è pro-Palestina, e quindi chiaramente questa cosa non può essere. Comunque magari poi lo andremo a vedere, abbiamo difficoltà a vederlo immediatamente anche perché il numero conteggio delle pagine sulla Stampa è sbagliato, ma questo insomma non è un problema nostro. Si parla di questa nuova indagine di Mafia Capitale, così Roma è diventata la capitale delle mafie. La fotonotizia è dedicata al regista Scorsese, il maestro del cinema e il teologo gesuita si confrontano sulla fede. Fare film è rendere giustizia alla vita, dice il regista che si confronta con Padre Spadaro, una notizia veramente di nessuna, di nessun interesse.
Think carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So I import Israeli products, I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine, and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in...
Dal Corriere, scusate, dalla stampa al Corriere, alleanza per fermare Orban, 15 governi dicono è sleale. Il Partito Popolare Europeo, zero ruoli ai patrioti. Patrioti, come sapete, la nuova formazione di estrema destra che oltre a ECR che già c'era, quella dove qui, per l'Italia è entrata la Lega, la NATO, Kiev entrerà, come abbiamo già visto appunto dalla stampa. Un gruppo di paesi europei, tra cui la Germania e i Baltici, valutano l'ipotesi di togliere la presidenza di turno dell'Unione Europea all'Ungheria se Orban dovesse continuare con le sue missioni di pace, decise in segreto e senza alcun coordinamento. Intanto l'ONU accusa Mosca per il missile sull'ospedale dei bambini. Questa di togliere la presidenza all'Ungheria ci sembra piuttosto una boutade, ma insomma lo diciamo senza grande conoscenza delle dinamiche europee, ma insomma ci sembra che ci hanno messo, non mi ricordo quanti anni, a decidere qual era il percorso con cui si esce all'Unione Europea. Faccio riferimento alla Brexit. Questo non è previsto, credo, da come si faccia a togliere la presidenza e per quali motivi. Sappiamo, insomma, la presidenza è a turno, dura 6 mesi, ma insomma, intanto il Corriere dedica a questo il suo primo titolo e alle dinamiche interne al vertice NATO. Per quanto riguarda l'economia italiana, dà parola al presidente di Banca Italia, Panetta: l'economia cresce ma attenti all'ottimismo. Si parla ancora di Francia, ora Le Pen è indagata per fondi illeciti nella campagna del 2022, e sulla Francia invece Maria Teresa Meli ha intervista Schlein: voto in Francia, non cerco modelli, ci serve un piano per l'industria. Si parla anche di autonomia differenziata, ne parla Cesare Zapperi e dà voce a Zaia, il presidente della regione Veneto, che dichiara: il referendum spacca Italia. Insomma, loro hanno questo piacere a rovesciare la realtà. Si dice che il referendum, che vuole abolire, abrogare la legge 86 che ha imposto l'autonomia differenziata, spaccherebbe l'Italia. Per quanto riguarda l'editoriale del giorno del Corriere della Sera, alla fine niente meno che d'Ernesto Galli della Loggia, il grigio dibattito del paese. Si parla di nomine e egemonia, ci vuol far sapere che lui conosce il concetto gramsciano di egemonia, ma che in questa, nella sinistra italiana non si sa cos'è, si parla solo delle nomine, eccetera eccetera. Non interessante. Andiamo pure avanti. La fotonotizia è dedicata al tennis, è dedicata a Sinner. Il malumore, la rimonta, la resa. Cosa è successo a Sinner che ieri ha perso nel torneo di Wimbledon? Taglio medio. si parla di un'inchiesta per omicidio, che potrebbe essere per femminicidio, e vi ricordiamo che all'8 di questo mese i femminicidi dal primo di gennaio sono 56. L'ultima sera al bar, il corpo nel fiume, il giallo di Erika, è morta annegata Erika Boldi, 26 anni, di San Martino dell'Argine, il cui corpo è stato ripescato senza vestiti domenica scorsa nel canale Tartaro a Vigasio, in provincia di Verona. L'hanno riconosciuta dai tatuaggi, non è chiaro nulla, si sa che è stata vista in un locale di Villa Franca Veronese con degli amici, poi il buio. E incredibilmente il carcere arriva sulla prima pagina del Corriere con un articolo di Dacia Maraini: se il carcere diventa una condanna a morte. Sicuramente, insomma, lo vedremo nella seconda parte della rassegna, ma a questo vogliamo aggiungere una prima pagina che non di cui non vi avevamo dato conto nella primissima parte della rassegna stampa. Questa prima pagina è quella del Dubbio, che appunto ha il suo primo titolo sull'ennesimo suicidio in carcere. Si è impiccato nel bagno della sua cella, la strage in carcere continua, ormai siamo arrivati alla drammatica cifra record di 54 morti. Un detenuto italiano di 57 anni con problemi di tossicodipendenza si è suicidato ieri notte nel carcere di Varese, impiccandosi nel bagno della propria cella. Questo tragico evento porta a 54 il numero totale di suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno, includendo anche i suicidi di agenti di polizia penitenziaria. Il bilancio sale a 60 vittime. I penalisti, ora basta con gli slogan, è il momento di mobilitarsi, è il momento di mobilitarsi. L'articolo è di Francesco Petrelli, fa riferimento al fatto che oggi, domani e quindi 10, 11 e 12 luglio ci sarà lo sciopero indetto dagli avvocati penalisti, indetto dalle camere penali, che appunto bloccherà i processi. E a questo proposito vi informiamo anche che sapete da questi microfoni che era previsto per oggi pomeriggio un presidio davanti al tribunale di Livorno per un processo per stupro. L'udienza è stata rinviata proprio per lo sciopero dei penalisti, e quindi ovviamente è stata rinviata, fra l'altro, a data da destinarsi, e quindi anche il presidio non si terrà.
La que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. No me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Solo soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir llevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
La prima del Fatto Quotidiano: intercettazioni, Nordio si smentisce da solo, costi in calo da 15 anni, ma che somme esorbitanti, 239 milioni l'anno, molto meno che con Berlusconi. E poi propone un'intervista a pagina 2 e 3, una bugia dopo l'altra per farci sentire tutti in pericolo. Questo è un virgolettato di preso dalle parole di Nino del PM Nino Di Matteo, che viene poi intervistato a pagina 3. Per quanto poi Forza Italia vuole scarcerare 10.000 persone, Meloni è contraria, si parla anche qui di carcere ma con un altro taglio, appunto lo scontro tra Forza Italia e Meloni rispetto alla possibilità di far uscire 10.000 persone dai carceri sovraffollati italiani. E oltre a questo, in taglio alto, Meloni per quanto riguarda le armi, che devono crescere, la promessa di Draghi di aumentare la spesa militare bloccata da Conte sarà onorata, seppur lentamente, dal governo di destra. Si parla poi di Francia, che viene definita ingovernabile. Bolloré, come sapete, Bolloré è l'imprenditore di destra che possiede molte testate giornalistiche francesi, le sue redazioni sono in rivolta. C'è poi un reportage dal Libano di Alessandro Mantovani, Israele e Partito di Dio, il Libano pagherà per tutti. Si parla poi anche della stampa, cioè, anzi si parla di Rai rispetto alle elezioni francesi. Petrecca, il direttore di Rai News meloniano, sotto accusa, si sfoga. C'è una pagina dedicata a questo. Anche il primo titolo del Messaggero è dedicato alla NATO, al suo vertice. NATO, test decisivo per Biden, i democratici si riuniscono, spaccatura sul ritiro, peserà la gestione del vertice dell'alleanza, nuove armi a Kiev, il segnale a Putin, Meloni rassicura i partner, più fondi alla difesa. Il titolo medio così rispetta una delle ossessioni del Messaggero, perché sulla cronaca nazionale il titolo medio è: Roma, il preside antioccupazioni decide di lasciare. Cioè, il dirigente del Tasso aveva sfidato i genitori degli studenti ribelli, basta proteggere i figli, Paolo Pedullà lascia il Tasso dopo 9 anni e si trasferisce alla Zarita. Peraltro, insomma, una cosa che succede di continuo, non si sa perché quello dei presidi, insomma, che cambiano scuola, non si sa perché dovrebbe essere un titolo da prima pagina. Giorgetti, non sarà una manovra a lacrime e sangue, come la stessa dichiarazione che troviamo su molte prime pagine del ministro dell'economia. Abi, rieletto Patuelli, l'analisi, cioè Patuelli come presidente dell'associazione delle banche italiane, appunto in occasione di questo congresso che sono venute fuori le dichiarazioni sia di Panetta che di Giorgetti, che portano tutti i giornali. Poi in taglio basso si parla di violenza maschile sulle donne, il femminicidio di Lorena pugnalata prima che l'auto finisse nel Po. L'auto è finita nel Po, e la stessa notizia abbiamo trovato anche dal Corriere. Lei non è annegata, lui l'ha accoltellata e dopo l'omicidio si è tolto la vita in macchina gettandosi nel fiume con il cadavere di lei a bordo. E poi stupro di Ponza, dopo la denuncia l'indagato in discoteca. Questi diciamo i titoli principali del Messaggero. Letter to you and how you brought us together. We can't say enough. del Messaggero, che riserva invece la prima della cronaca di Roma alle indagini sulla malavita organizzata romana, la benzina meglio della droga, il nuovo patto criminale a Roma, operazione della DIA, 18 arresti, 57 indagati, nella rete anche figli di Nicoletti e Senesi. Questo il primo titolo appunto della cronaca romana del Messaggero. E passiamo al manifesto. Alla corte del Re Nudo è iniziata a Washington il summit della NATO globale, con al centro la guerra che l'Ucraina non deve perdere, le tensioni in aumento nell'Indo-Pacifico e la corsa al riarmo degli alleati, ma occhi puntati sulle condizioni di Joe Biden, comandante in capo mai così in bilico. Ovviamente a questo poi viene dedicata pagina 2, l'articolo è di Sabato Angeri, che ci dà conto appunto dell'apertura ieri a Washington della riunione dei rappresentanti dei membri della NATO, che durerà fino all'11 luglio, cioè fino a domani. Il summit ha una forte valenza simbolica in quanto commemora i 75 anni dell'alleanza e si tiene in un momento delicato. Al centro dei dibattiti c'è sarà ovviamente l'Ucraina, con Zelensky invitato speciale, ma i dossier aperti sono molti, dall'aumento delle spese militari dei paesi dell'Unione Europea, che secondo gli impegni dovrebbero superare almeno la soglia del 2%, a Taiwan, passando per l'Africa, su cui il governo italiano vorrebbe portare il focus, e il Medio Oriente. I riflettori saranno puntati costantemente su Joe Biden, che non potrà permettersi nessun passo falso. Per il terzo anno consecutivo saranno presenti i leader degli alleati esterni della regione Indo-Pacifica, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud, mentre l'Australia invierà il suo vice primo ministro. A tal proposito, il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken la settimana scorsa aveva dichiarato che sempre più spesso i partner europei iniziano a considerare le sfide dell'altra parte del mondo in Asia come rilevanti per loro, così come i partner asiatici considerano rilevanti le sfide in Europa. In questa nuova impostazione globale della NATO, l'amministrazione Biden sta investendo molto a causa delle tensioni crescenti intorno a Taiwan. Inoltre, la guerra in Ucraina ha determinato l'avvicinamento di Russia, Cina e Corea del Nord, fattore che contribuisce a impensierire la Casa Bianca e quindi la NATO tutta. E questo insomma sono più o meno i temi principali che vengono trattati in questo articolo. Come vedete, il Medio Oriente viene elencato, ma almeno finora non ha avuto una centralità in questo vertice NATO. In taglio basso si parla, Sabato Angeri ne parla sempre, dell'attacco all'ospedale di Kiev, le vittime salgono a 42, crimine di guerra, ONU e Kiev smentiscono la ricostruzione russa. E per quanto riguarda sempre il vertice NATO, troviamo invece un articolo, questa volta di Lorenzo Lamperti, l'alleanza si allarga a est, Pechino, nemici immaginari. L'alleanza si allarga a est nel senso che Giappone e Corea del Sud non sono sempre più coinvolti nell'alleanza con la NATO, e Stoltenberg, presidente uscente, è importante lavorare a stretto contatto con i nostri amici nell'Indo-Pacifico, quindi di questo sta parlando. E tornando alla prima del manifesto, c'è anche un commento sul vertice di Guido Molteddo, intitolato "Cercando l'imperatore che non c'è", due riunioni a Washington, entrambe cruciali per la sorte di Joe Biden, il summit della NATO, ma politicamente ancora più importante per il presidente, l'assemblea dei parlamentari parlamentari democratici chiamati a pronunciarsi sulla sua nomination, cellulari banditi, per non consentire fughe di notizie e dar modo di esprimersi liberamente, agli eletti che dovranno riguadagnarsi il seggio nell'House del 5 novembre, l'election day più drammatico della storia recente americana. Questo appunto l'incipit per un articolo che poi continua a pagina 11 del manifesto. Il loro parere sulla corsa presidenziale di Joe Biden è legato anche alla sua associazione con le loro candidature. La sconfitta di Biden potrebbe trascinare nel gorgo molti candidati democratici. Nello stesso giorno la consueta colazione di lavoro settimanale dei senatori democratici, con in cima al menù stavolta l'inquilino vacillante della Casa Bianca. Non è proprio il momento ideale per riunire nella capitale i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica, men che meno per celebrare il 75° anniversario della sua fondazione. A accoglierli è un rennudo, così come titola appunto il manifesto, però convinto che i convitati atlantici continuino a vederlo adornato coi vestiti ed emblemi dell'imperatore, imponendo i loro sguardi di ammirazione e adulazione su quegli scettici e nervosi di esponenti democratici, opinionisti liberal e donor sempre più riluttanti, insomma, rispetto alla candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Passando a un altro argomento, in taglio medio, Luigi in cella al Cairo senza contatti. L'italiano arrestato per una piccola dose di marijuana è in sciopero della fame. È rinchiuso da quasi un anno in un carcere egiziano perché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale durante un soggiorno turistico. Sottoposto a carcerazione preventiva per 6 mesi, poi a processo con l'ultima udienza rinviata per mancanza di traduttori. Maltrattato e torturato in carcere, abbandonato da oltre 5 mesi al suo destino dall'ambasciata italiana al Cairo, il 31enne Luigi Giacomo Passeri, padre italiano e madre sierraleonese, non ha più contatti diretti con la famiglia da pochi giorni dopo il suo arresto, il 23 agosto 2023. Nell'ultima lettera alla madre ha raccontato di aver iniziato lo sciopero della fame. Il deputato di AVS Grimaldi ha depositato un'interrogazione al ministro degli affari esteri. Sia garantito un giusto processo. Si parla poi di suicidi in carcere, il suicidio nel braccio degli infami, la storia del ragazzo delle pannocchie. Davvero nelle carceri italiane le persone possono morire così? Ha chiesto incredulo Irshad dopo aver saputo del decesso del fratello Muhammad Ishaq Khan. Arrivato dal Pakistan a Torpignattara, si sarebbe tolto la vita il 4 giugno nel carcere romano di Regina Coeli. Taglio basso, si parla di Francia, la sinistra fa nomi, la bolla Rassemblement National si sgonfia, il nuovo fronte popolare cerca un nome da proporre come primo ministro e pensa alle alleanze. Il giornalista Jouvet avverte: andiamo avanti o Macron ci ruberà la vittoria. E mentre Bardella ammette errori, si indaga sui finanziamenti della campagna presidenziale 2023 di Marine Le Pen. Si propone poi un'intervista sul futuro della sinistra in Italia a Orlando, si vince con più radicalità è il titolo. Rispetto alla Commissione europea, von der Leyen cerca voti, Meloni nervosa, è lastricata di tanti incontri, la strada è von der Leyen verso il bis, cioè verso il bis alla presidenza della Commissione europea. Oggi vedrai i liberali di Renew e i Greens, i Verdi, ieri il Partito Popolare Europeo e i socialisti. Nessun incontro con i patrioti di Orbán, ma si attende quello con ECR di Meloni, che sul voto a Ursula senza un commissario di peso rischia davvero. L'ultimo titolo sulla prima del manifesto riguarda Gaza, morte e carestia oggi e domani a Gaza. La protezione civile e un gruppo di esperti esperti dell'ONU spiegano le conseguenze dell'offensiva israeliana. Ieri 50 palestinesi uccisi in 24 ore a Gaza City, case e infrastrutture distrutte al 90%. Lo stesso a Khan Yunis e nel nord. 3 bambini sono morti per fame negli ultimi giorni, scrive Michele Giorgio sulla prima del manifesto di oggi, per un articolo che poi continua a pagina 10. Hanno sganciato su Gaza migliaia di tonnellate di bombe, a Gaza City appunto distrutti il 90% degli edifici come a Khan Yunis. Muhammad Al-Mughair, responsabile per l'equipaggiamento e la protezione civile di Gaza, al telefono snocciola le cifre di una distruzione che non conosce soste. Nel nord, aggiunge, il 95% delle case è in macerie, le infrastrutture sono distrutte al 100%. Mi aspetto che sarà simile anche a Rafa sotto attacco israeliano. Già ora il governatorato è distrutto per oltre il 70%. Al-Mughair ricorda che sotto quelle macerie sono scomparse migliaia di persone. Sono 20.000, afferma, di cui 7.000 a Gaza City e nel nord, 3.000 nei governatorati di Khan Yunis e del centro. Di 2.000 martiri non sappiamo nulla, i loro corpi probabilmente sono stati disintegrati dalle temperature elevate delle esplosioni di razzi e bombe. Di oltre 8.000 persone sappiamo solo che erano nella zona settentrionale di Gaza. Quando finirà la guerra, prevede, ci vorranno mesi, forse anni, per avere i numeri precisi di questo gigantesco massacro, e ricorda che tra le vittime 255 sono membri della protezione civile. È un lungo e interminabile aggiornamento di uccisi, feriti, distruzioni. L'agenzia UAFA ieri riferiva di 50 morti in 24 ore, persone di ogni età uccise da bombe e missili a Gaza City e in altre località della striscia. Ieri è proseguita la fuga da Sheyaya, Sabra e Tel Al-Awa di migliaia di civili sotto il fuoco israeliano, mentre carri armati si addentravano nel cuore di Gaza City nel secondo giorno della nuova offensiva militare nella città che, avverte Hamas, potrebbe mettere a repentaglio i colloqui per il cessate il fuoco. I filmati diffusi sui social media mostrano famiglie su carretti trainati da asini e sul retro di camion carichi di materassi mentre scappano dopo gli ordini di evacuazione. Non ne possiamo più, ne abbiamo abbastanza di morte e umiliazione, basta con la guerra, ha detto a giornalisti locali Umtair, una donna sfollata già 6 volte. A Nuseirat, riferiscono fonti palestinesi, un attacco aereo israeliano nelle prime ore di ieri ha ucciso 17 persone, tra cui 14 bambini e una donna. Nel pomeriggio almeno 10 palestinesi sono stati uccisi in un raid sulla scuola di Al-Awad di Khan Yunis, piena di sfollati. Da giorni si ripetono gli attacchi aerei agli edifici scolastici. Israele sostiene che sono usati dai terroristi, questo lo sostiene dal 7 di ottobre e anche prima, ma di fatto sta continuando la strage di sfollati. Da parte loro, Hamas e Jihad affermano che i loro combattenti stanno impegnando i soldati israeliani in scontri di intensità mai vista. Poi si parla della Mezzaluna Rossa che ha dovuto chiudere tutti i suoi ambulatori a Gaza City. 9 mesi di guerra e di sfollamento hanno significato anche una crisi alimentare, la morte di bambini per malnutrizione, finora 30. Secondo un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, tra cui Fakhri, relatore speciale dell'ONU sul diritto al cibo, e Francesca Albanese, relatrice per i diritti umani nei territori occupati, la morte di un numero crescente di bambini palestinesi a causa della fame non lascia dubbi sul fatto che la carestia si sia diffusa in tutta la striscia. Fayez Ataya, che aveva appena 6 mesi, è morta il 30 maggio 24. Abdul Kader, 13 anni, è deceduto il 1 giugno all'ospedale di Al-Aqsa. Ahmad Abu Reida, 9 anni, è morto il 3 giugno nella tenda che ospitava la sua famiglia sfollata. Tutti e tre sono morti per malnutrizione e mancanza di accesso a un'assistenza adeguata. Non c'è dubbio che la carestia si sia diffusa dalla Gaza settentrionale alla Gaza centrale e meridionale, scrivono gli esperti. La campagna di carestia intenzionale e mirata di Israele contro il popolo palestinese è una forma di violenza genocida e ha causato la fame in tutta Gaza. Il mondo intero avrebbe dovuto intervenire per fermare la campagna genocida di carestia di Israele e impedire queste morti. Il governo Netanyahu ha condannato il rapporto. Il signor Fakhri e molti cosiddetti esperti che si sono uniti a lui sono tanto abituati a diffondere disinformazione quanto a sostenere la propaganda. Queste le parole in un comunicato della missione israeliana presso le Nazioni Unite a Ginevra. Le speranze degli abitanti di Gaza di una fine all'offensiva israeliana erano risorte la settimana scorsa, quando Hamas ha o avrebbe rinunciato a chiedere un cessate il fuoco. Il premier Netanyahu quindi ha posto 5 condizioni, tra cui la continuazione della guerra, complicando la trattativa. Oggi a Doha riprenderanno i colloqui. Nel nord è sempre tensione alta. Un razzo di Hezbollah ha ucciso 2 civili israeliani nel Golan occupato. Si parla poi, sempre nella stessa pagina, ne parla ancora Michele Giorgio, di Fazza, una coalizione di volontari per proteggere i cittadini dai coloni. Tornano in campo i comitati popolari palestinesi per proteggere le comunità in Cisgiordania minacciate dagli attacchi e raid punitivi di coloni e soldati israeliani. Sono 18 le comunità che il 7 ottobre sono state costrette a abbandonare i loro luoghi di residenza a causa delle minacce, mentre si moltiplicano gli abusi ai danni di cittadini e villaggi palestinesi. L'ultimo caso è quello di Salfit, che 2 giorni fa è stato isolato per diverse ore dai coloni di Ariel. Di fronte a ciò, ieri è stata lanciata a Ramallah, Fazza, una campagna guidata da una coalizione di gruppi e associazioni palestinesi. Lo scopo è dare protezione ai civili palestinesi, garantendo nelle aree più a rischio la presenza di volontari internazionali incaricati di monitorare, documentare e denunciare violenze e violazioni dei diritti umani. Alla conferenza a Ramallah, oltre ai rappresentanti di varie comunità palestinesi, è intervenuta in video anche Francesca Albanese, appunto la relatrice dell'ONU per i diritti umani nei territori occupati, che ha rimarcato il preoccupante numero di aggressioni e intimidazioni dei coloni a danno dei civili. Questo per quanto riguarda la situazione in Palestina. Dalla prima pagina all'interno del manifesto di oggi, e proseguendo diciamo in maniera tematica, andiamo a vedere subito quello che scrive Alessandro Mantovani sul Libano, sul Fatto Quotidiano, appunto se ne parla a pagina 8 e 9. Noi libanesi ora paghiamo per tutti, è il grande titolo di questo reportage che parla di villaggi del sud svuotati e distrutti dalla guerra tra Israele e Hezbollah. L'uva per il fosforo bianco non dà vino da vendere e anche scappare costa troppo. Rida offre datteri e noci, aranciata e caffè. Davvero non volete rimanere a cena? Poi saluta con la voce che trema un po'. Spero la prossima volta di accogliervi a casa mia. Ha dovuto abbandonarla la sua casa. È nel sud-est del Libano, sulle montagne del distretto di Marieun, a 5 km dalla frontiera con Israele. Ci ha mostrato le foto. Mezzo salotto è venuto giù a novembre. Conservato le presenti schegge di una bomba. Sono arrivate tanto così da noi e siamo andati via. È una Rida, è un agricoltore settantenne esperto nella coltivazione di olivi. Oggi Kiyam, scrive Alessandro Mantovani, inviato nel sud del Libano, è una città fantasma, degli oltre 20.000 abitanti per lo più usciti non c'è più nessuno, come in decine di villaggi nella prima fascia della linea blu, alcuni distrutti, altri svuotati. Kiyam, durante l'occupazione israeliana negli anni 90, c'era un famigerato carcere, un luogo di tortura. Mi ci hanno portato 5 volte, ricorda Rida, l'agricoltore che parlava all'inizio dell'articolo. Fu liberata nel 2000 da Hezbollah dopo una battaglia epica e fu di nuovo teatro di scontri nel 2006, quando Israele uccise anche 4 militari a ONU. Gli ultimi fuochi sono di poche settimane fa. Lungo le strade che portano qui ci sono le bandiere gialle di Hezbollah e i ritratti di martiri del partito di Dio sciita. Anche Rita è sciita, religioso quanto basta, non all'area del fondamentalista. E scusate appunto l'interruzione. Comunque continua poi l'articolo di Mantovani: da Ebl a Sakhi si vedono le antenne israeliane sul monte Hermon, più a sud delle alture del Golan, a nord-est c'è la Siria. Il Libano rivendica il territorio di là dalla montagna, le fattorie di Sheba in particolare, anche con il conforto di una risoluzione ONU. Stavolta dall'altra parte anche Israele ha dovuto evacuare 80-90.000 civili. Droni e missili di Hezbollah hanno colpito ancora domenica scorsa le postazioni israeliane dopo che il ministro della difesa Gallant, in visita alle truppe proprio da lì, aveva minacciato di continuare la guerra in Libano. Ancora andando avanti, insomma, in questo articolo si dà voce al sindaco di Ebl El Sakhi, dice appunto: oggi noi sindaci dobbiamo fare anche il lavoro dei rappresentanti del governo che si sono dimessi perché non arrivano i soldi, spiega. La guerra si aggiunge alla crisi finanziaria. Chi portava l'uva nella valle della Beca per fare il vino quest'anno non l'ha fatto, dice ancora Monsef. Raccontano che gli israeliani, appena ci avviciniamo ai campi, li colpiscono, li bruciano, impediscono di coltivare i campi. Tutti parlano del fosforo bianco, tema di articolate ricerche dell'American University di Beirut. Anche UNIFIL, che insomma è la presenza dell'ONU con personale italiano che si trova là, ne ha trovato traccia. È per il fosforo che l'uva non c'è, fa invecchiare le piante, dicono appunto i contadini in questa zona. Chi sta con la resistenza e chi no, hanno tutti paura di rappresaglie. Questo è l'altro tema. Non ci sono segni di bombardamento a tappeto, i rapporti accreditano 550 morti, 360 rivendicati da Hezbollah come propri appartenenti, gli altri civili. Questa appunto una parte, questo appunto il reportage di Mantovani. Alessia Grossi invece nella stessa pagina parla di Gaza e del fatto che l'esercito israeliano occupa il 26% della striscia, strade, basi e infrastrutture. 9 basi militari, strade, infrastrutture, il 26% della striscia di Gaza è sotto controllo israeliano. Obiettivo: esaudire i desideri della destra religiosa del governo Netanyahu, vale a dire rioccupare la striscia per darla ai coloni. L'aveva dichiarato apertamente già qualche mese fa il ministro della sicurezza di Ben-Gvir, teorizzando la completa occupazione di Gaza con il pieno controllo israeliano e la migrazione volontaria della popolazione. Ora lo testimoniano le riprese delle telecamere dei soldati inviati a combattere contro Hamas, pubblicati dal quotidiano Haaretz, che sopra l'applicazione interattiva che permette al lettore di muoversi per le vie asfaltate di Gaza titola: la strada per la redenzione. Ci si sposta così con il cursore lungo 9 mesi di occupazione, da intendere indefinita, del territorio palestinese. È il risvolto più drammatico della guerra, spiega il giornale progressista. L'esercito israeliano israeliano considera il controllo israeliano su queste aree come un passo strategico, mentre la leadership politica spinge a continuare la guerra e rifiuta i negoziati con Hamas. Questo appunto sul Fatto.
Tu cuerpo inseguro, de noches oscuras, y ahora noches más oscuras que el alcance de la vida. Te olvidaremos.
E su Gaza troviamo articoli anche sulla Stampa. Gaza, nuovo raid israeliano su una scuola, almeno 29 morti, ci sono anche bambini colpiti, un'area di rifugiati alla periferia di Khan Yunis dove arrivano gli aiuti alimentari. Al Cairo proseguono i negoziati per il rilascio degli ostaggi. Nello del Gatto da Gerusalemme che racconta quanto accaduto, almeno 29 le vittime nella cittadina di Ad Abbasan al-Kabira, alla periferia orientale di Khan Yunis. Si erano rifugiate vicino a una scuola, alcune all'interno dell'edificio danneggiato, altre tutt'attorno, in una zona dove arrivano con più regolarità gli aiuti alimentari e le famiglie riescono a procurarsi cibo e acqua. Il portavoce dell'ospedale Nasser di Khan Yunis ha confermato che tra i morti ci sono almeno 7 donne e bambini. Le ostilità sono riprese anche in questa zona dopo che 2 giorni fa era scoppiata una battaglia urbana all'interno di Gaza City. Secondo Save the Children, solo nei primi 6 mesi di guerra 26.000 minori sono rimasti uccisi o feriti. E non ci sono soltanto le armi a uccidere, e si parla appunto dei casi di denutrizione che abbiamo già letto dal manifesto. E, alla fine appunto si parla anche di quanto sta accadendo in con il Libano, con Hezbollah che colpisce il Golan, un razzo su un'auto, muoiono 2 civili israeliani, continua quindi insomma questa alta, altissima tensione nel confine tra Israele e Libano, forse si potrebbe anche già parlare di guerra. C'è poi, ve l'abbiamo detto dalla prima pagina, l'intervista di Francesca Mannocchi a Tef Abu Saif, lezioni dalla guerra. Il ministro della cultura della ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese, è rimasto per 85 giorni bloccato a Gaza con suo figlio. Saltavo da un posto all'altro in cerca di un luogo sicuro che in realtà non esisteva. E questa lunga intervista che è il come dire, la presentazione del libro Diario di un genocidio viene proposta dalla stampa a pagina 22 e 23. E, si parla del fatto che Abu Saif ha perso gran parte della sua famiglia, che adesso è tornato a Ramallah. E racconta appunto la vita dura di chi deve continuare a vivere in queste condizioni dopo aver perso gran parte dei propri cari. La maggior parte delle persone a Gaza sono nate durante le guerre e sono morte durante le guerre. Io stesso, nato nel 73, due mesi prima che il mondo scoppiasse, e ora ho vissuto tutta la mia vita in guerra. Vede, la nostra vita è solo una pausa per la sopravvivenza. Nasci sentendo le bombe, cresci, inizi a parlare ascoltando le storie di persone uccise, di case distrutte, di persone in prigione. Penso ai miei figli, ai loro ricordi che portano macchie oscure di guerra. Ecco, immagina di essere un bambino e di sapere che niente può proteggerti dalla morte, né tuo padre, né tua madre, né la tua casa. È naturale che questo influenzerà il tuo futuro. Il bambino è il padre dell'uomo. E così va avanti appunto questa intervista. A questo, sulla prima pagina della stampa, vi dicevo, insomma, un'apertura della segna stampa, è associato un'intervista a Stefano Gatti, cioè è associato, è messa una accanto all'altra, sembra un po'. Non sembra casuale, un'intervista a Stefano Gatti, ricercatore dell'Osservatorio sull'antisemitismo, che parla della crescita dell'odio, parlando di 400 casi. Chi sono gli antisemiti italiani? Etichettarli è piuttosto difficile. Noi analizziamo i discorsi e le narrative che vengono utilizzate online e offline. Per quanto riguarda la matrice ideologica, facciamo riferimento alla definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, e parla di cinque tipologie di antisemitismo: quello religioso, che sia cristiano o islamico, le teorie cospirative, il neofascismo, il neonazismo e la destra radicale. Poi c'è un antisemitismo che non ha una precisa etichetta ideologica. Infine c'è l'antisemitismo legato a Israele, ma oggi capire chi sia l'autore di una frase è piuttosto difficile. E dice: di norma l'antisemitismo italiano è quello legato alla destra radicale, ma dopo il 7 ottobre predomina l'antisemitismo legato a Israele, e qui c'è il problema che immaginavo anche solo leggendo il titolo, cioè etichettare come antisemita tutte le posizioni antisioniste. Stefano Gatti, ricercatore per mestiere, presidia questa frontiera. E si parla poi, gli viene chiesto poi, ma uscendo dal web, quali sono gli episodi nel mondo reale. Una rapina a Roma con una svastica sulla porta, dell'acido lanciato contro l'abitazione di un rabbino, sempre a Roma. A Milano hanno staccato i simboli ebraici dallo studio di un avvocato. A Genova un rabbino è stato aggredito verbalmente. Spesso le vittime sono persone riconoscibili per motivi religiosi. È una pagina intera questa intervista a Stefano Gatti.
magnífica estratagema, santo. A estas horas deben estar convencidos de que estamos muertos.
Rimanendo in tema su ciò che viene represso come, come dissenso, sul manifesto Amnesty, proteste pacifiche sotto attacco in tutta Europa. Fino a qualche anno fa le proteste di piazza e le mobilitazioni sociali venivano criminalizzate sulla base di accuse relative a atti di violenza. Adesso in Europa, dove soffia il vento nero e l'estrema destra, in cui i partiti del centro-sinistra hanno rinnegato la cultura del conflitto, a essere colpito sono anche le mobilitazioni pacifiche. Lo denuncia nell'ultimo rapporto Amnesty, con un report che si intitola "Poco tutelato e troppo ostacolato lo stato di diritto di protesta in 21 stati europei". Le autorità statali stigmatizzano, criminalizzano e reprimono sempre più le persone che manifestano in modo pacifico, imponendo restrizioni ingiustificate e punitive e ricorrendo a mezzi sempre più repressivi. Nella storia la protesta pacifica ha avuto un ruolo cruciale nel raggiungimento di molti dei diritti e delle libertà che oggi diamo per scontati, avverte Agnè Callamard, che è la segretaria generale di Amnesty. L'organizzazione lancia l'allarme perché sviluppi che combinano leggi e politiche repressive e tecnologie di sorveglianza invasive, soprattutto l'applicazione su larga scala del riconoscimento facciale, si registrano contemporaneamente in molti paesi dell'Unione. Rispetto all'Italia, il rapporto sottolinea le cariche nelle città di Pisa e Firenze, dove il 23 febbraio si svolgevano manifestazioni studentesche a sostegno del popolo palestinese, e le norme introdotte contro gli attivisti di ultima generazione definiti dal governo ecovandali o ecoterroristi, per inasprire le sanzioni relative a danneggiamento e deturbamento. Alla retorica stigmatizzante, spesso il primo passo per leggi e pratiche di carattere repressivo è quella usata nel corso degli ultimi mesi contro le mobilitazioni che si oppongono al genocidio a Gaza. Nel Regno Unito, dice il rapporto, queste manifestazioni sono state descritte come marce dell'odio dal ministro degli interni. In altri paesi sono state associate d'ufficio all'antisemitismo o al sostegno ad Hamas. E torniamo al Fatto Quotidiano, dove troviamo un articolo d'opinione di Simone Calderoni. La domanda è giusta, la domanda giusta è: cosa dobbiamo fare noi ebrei progressisti? Con questa domanda, dice, dovrà fare i conti prima o poi chiunque abbia la fortuna di nascere figlio di Shylock. Si badi bene, non posso menzionare altra figura che Shylock. Mi sembra che questo sia l'unico ebraismo a essere efficacemente recepito dalla narrazione occidentale. Tuttavia il ruolo dell'ebreo in pericolo non mi ha mai corrisposto, non mi sono mai sentito odiato, è un gioco delle parti il mio, sorridere alle battute e senza troppa amarezza ritrovarmi nella mia balzana diversità. Non ho mai speso una parola riguardo i fenomeni antisemiti, guardando anzi all'indignazione con un certo altezzoso snobismo. Mi hanno sempre fatto ridere gli allarmisti, tutti torce in mano e vesti stracciate, pronti a gridare al lupo quando più che lupi si trattava di qualche beagle spelacchiato della Roma ultrà. Eh sì, tutto parte di un gioco in cui è più colpevole chi si offende, e così poco a poco il razzismo si è stemperato in una farsa berluscomica tutta italiana, in cui i neri sono abbronzati, i tedeschi sono capò e così via. Offendersi vuol dire non avere il senso dell'umorismo, ma con la deflagrazione delle coscienze italiche conseguente alla risposta di Israele post 7 ottobre, il gioco non vale più. Una fiammata di indignazione ha investito l'opinione pubblica e l'antisionismo si è destato dal suo leggero torpore. Eccolo accendersi nelle polemiche da salotto, nelle formule happy hour, manifestazioni nelle università, nei talk show in cui l'ospite di turno gorgoglia con la bava alla bocca il suo odio per la perfida Israele. E tra i saloni del libro interrotti, boicottaggio all'università e un imbarazzante 25 aprile, persino le femministe rompono la sorellanza con le israeliane stuprate il 7 ottobre. Quindi un altro articolo in cui sì, ci si chiede cosa deve fare l'ebreo progressista, ma si accettano quelle che sono sostanzialmente state stabilite come fake news, o almeno come niente di confermato. E si parla anche del Pride, che ha deciso di rinunciare a qualche colore lasciando solo bianco, verde, rosso e nero, quindi anche lui se la prende con il fatto che le persone LGBTIQ hanno deciso di scendere in piazza gridando in tanti e tante che non è in loro nome che si può continuare un genocidio. Lui dice: in tutto questo noi ebrei di sinistra che fine abbiamo fatto? Alcuni si sono erti a ufficio stampa del dissennato Netanyahu, a propaganda di un paese che se ne è sempre infischiato di fare belle figure. Altri hanno preso la via del sit-in, del not in my name, di quelle squisite quisquiglie che mandano in brodo di giuggiole la nostra sinistra. E io, in una buia notte di dicembre, ho finito con un certo imbarazzo per sentirmi protetto da Italo Bocchino, da Storace, dall'impresa presentabile Magliaro, salvo poi per vedere il banco saltare di nuovo. Magliaro si dichiara fascista. E allora i giovani di Atreio vengono sorpresi da Fanpage, tutti con un'inspiegabile paresi al braccio destro, e la nuova ricetta di Chef Rubio ha il retrogusto dei protocolli dei savi di Sion. Finalmente la destra torna a odiare apertamente gli ebrei e l'ordine naturale viene ristabilito. Chissà che effetto farà la lettera tardiva di Giorgia ai suoi ragazzi stupendi. Mi sveglio oggi nell'incubo di un'Europa in pezzi, dovendomi giustificare non delle mie opinioni politiche ma della mia stessa esistenza. Cosa dobbiamo fare noi ebrei? Questa è la domanda giusta. Cosa dobbiamo fare quando la brigata ebraica viene aggredita in piazza il 25 aprile? Parlare d'aggressione mi sembra anche qui veramente spostare la realtà. Cosa devo fare io quando anche i più piccoli sembra aver imparato a riconoscere bene appunto l'ebreo, dove posso mettermi, eccetera eccetera. L'articolo finisce senza che Simone Calderoni dia nessuna risposta. E 45 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e leggiamo pagina 9 del manifesto.
Signorita!
E mentre un ascoltatore ci ricorda che Calderone si è scordato, parlando di Chef Rubio, di ricordare che è stato pestato a sangue, appunto arriviamo a pagina 9 del manifesto in cui si parla di carcere. Si parla di carcere in Egitto, dove appunto Luigi, il trentenne Luigi Giacomo Passeri, ormai da quasi un anno in cella al Cairo per piccole dosi di marijuana, e adesso un'interrogazione al ministro degli esteri. E poi si parla dei carceri italiane e dell'emergenza suicidi, e in particolare si parla di Muhammad Ishaq Khan, che era stato condannato per tentato furto, quindi per niente sostanzialmente. Regina Celi, il ragazzo delle pannocchie morto nel braccio degli infami. Davvero nelle carceri italiane le persone possono morire così? Ha chiesto incredulo il fratello di Muhammad Ishaq Khan. La salma è arrivata all'aeroporto di Islamabad, capitale del Pakistan, il 2 luglio, ad attenderla tutta la famiglia. Il 4 giugno il detenuto si sarebbe tolto la vita nel carcere di Regina Celi. La casa circondariale è una delle poche ancora sopravvissute nei centri storici italiani e detiene un record inquietante. Subito dopo la morte di Khan, una nota congiunta dei garanti per i diritti dei detenuti di Roma e del Lazio ha spiegato che Regina Celi è il carcere italiano con il maggior numero di suicidi, 15 dal gennaio 2020, un record negativo che si accompagna a un altro dato, il 183% di presenze rispetto ai posti disponibili. Sappiamo anche delle tante proteste in questo carcere, di cui vi abbiamo dato conto da questi microfoni, trovate i redazionali sul sito www.ondarossa.info. Quello di Khan era il 39esimo suicidio dietro le sbarre del 24, ma il conto è già salito a 54, gli ultimi due tra lunedì e martedì a Potenza e Varese. In ognuno di questi casi dietro c'è un nome e un numero, dietro un nome e un numero c'è una storia personale. Nel quartiere romano di Tor Pignattara, dove aveva trovato sostegno e amicizie, Khan amava definirsi quello delle pannocchie. Nelle strade 23, appena 26enne, aveva trascorso un breve periodo a vendere il mais lungo la spiaggia del Circeo. Le parole di Khan, raccolte dalla casa di produzione Antropica, che su di lui stava girando un documentario. Le testimonianze dei parenti lontani raccontano di una vita in viaggio. Il ragazzo era cresciuto nella regione di Mohammad Agency, area di confine con l'Afghanistan, che fa parte del Pakistan, un territorio travagliato. Così Khan arriva in Turchia, poi incontra le violenze della frontiera balcanica, l'Austria e un approdo incerto nel Lazio, dove ottiene i documenti. Vive la strada e una precarietà lavorativa e abitativa, pur se non autorizzata la vendita delle pannocchie è un piccolo progetto. Khan sente di affondare in un terreno ostile quando la polizia gli sequestra il carretto. Prova a arrangiarsi, riceve una condanna per tentato furto, 2 anni e 8 mesi. Dal carcere però non uscirà più, perché dopo meno di 8 mesi di detenzione il suo corpo viene trovato esanime in una cella della 7ª sezione. Nel gergo carcerario la definiscono il braccio degli infami. Il suicidio di Ishaq è l'ennesimo che avviene in quella parte del carcere. È da tempo che chiediamo che venga chiusa, dice Valentina Calderone, garante dei diritti dei detenuti del Comune di Roma. Dai primi di luglio Khan riposa in un cimitero di Mohammad Agency, una targa su un cumulo di pietre. Le indagini in corso dovranno chiarire se l'incolumità del detenuto è stata tutelata a dovere. Direi di no, visto che è morto. Pochi giorni prima del decesso Khan era finito in un regime di grandissima sorveglianza, il quale può derivare da esigenze di sicurezza dell'istituto o della persona. Di questo però non è stata data notizia né alla giudice titolare né all'avvocato difensore Andrea Dini Modigliani. Il legale spiega che in assenza di notizie nei giorni precedenti al suicidio la giudice non ha potuto disporre disporre per tempo alcun accertamento. Nell'anno in cui le persone si sono tolte la vita dietro le sbarre si avviano a segnare un nuovo record, battendo le 85 del 2022, l'Unione delle Camere Penali ha proclamato 3 giorni di astensione dalle udienze, da oggi al 12 luglio. La protesta segue una maratona oratoria di denuncia della situazione, spiega l'avvocata Brucale, responsabile della Commissione Carcere della Camera Penale di Roma. Le misure adottate dal governo non sono neppure palliativi rispetto all'urgenza dei provvedimenti necessari per il sovraffollamento. Come vi dicevo, anche il Corriere oggi parla di suicidi in carcere. Dalla prima pagina, se il carcere diventa una condanna a morte, è un articolo di Dacia Maraini, che poi troviamo a pagina 22 del Corriere, che adesso andiamo a cercare con una certa fatica, eccolo qua. Si parla si fa un elenco: Matteo 23 anni, Stefano 26, Alam 40, Fabrizio 59, Mohamed 38, Andrea 33, Geton 34, Ivano 35, Sasha 38, Carmine 22 anni, Silla 22 anni, e non nomino gli altri per mancanza di spazio. Questi uomini si sono suicidati in carcere e noi tutti dobbiamo sentirci responsabili. In Italia non esiste la pena di morte, ma questi dati ci dicono che la stiamo applicando, e senza processo o condanne. Quando un fenomeno si ripete così spesso, non possiamo più parlare di un caso di depressione, di follia o di overdose, eccetera. Quando in un periodo di pace si contano nei primi mesi dell'anno già 70 suicidi nelle galere del paese, ricordando che nel 23 sono stati 80 in tutto, siamo obbligati a parlare di un sistema che non funziona e va corretto. Il paradosso sta nel fatto che proprio il nostro paese, che è stato tra i primi a esprimere personaggi come Beccaria e Basaglia, sia oggi il più arretrato nell'applicare le loro rivoluzionarie teorie. E poi appunto parla delle lezioni di Beccaria, Basaglia e anche di Altiero Spinelli. I tanti suicidi ci fanno capire che il carcere è diventato una condanna a morte, e ciò va contro ogni nostra conquista legale. La prigione dovrebbe essere il luogo dove una persona impara a riflettere su se stessa, sul mito della violenza e delle armi che lo hanno portato a semplificare il linguaggio delle relazioni umane. Ho fatto diversi seminari nelle carceri romane insieme al gentile e innovativo magistrato Anania, parlando di libertà e poesia, e ho avuto modo di constatare che molti detenuti, esclusi quelli talmente attaccati ai propri vizi interiori da essere divenuti pietra, si trasformano comprendendo la forza delle parole e del pensiero creativo. Bah, su questo ovviamente noi non crediamo, insomma, però insomma ricordiamo che si parla appunto di carcere sulla prima del Corriere. Dacia Maraini scrive che tutti e tutte siamo responsabili di quello che accade.
Black lives matter worldwide till the end of time. We rising up. Can't nobody stop us. The love we got's colossal. We rising up. White supremacy. Your throne's about to topple.
Tornando al manifesto, 2 notizie brevi ancora sul carcere. Detenute madri, maggioranza divisa. Forza Italia e Lega si dividono sulla cancellazione dell'obbligo di rinvio della pena per le donne incinte o con figli piccoli, che potranno dunque finire in carcere insieme ai loro bambini di età inferiore a 1 anno. L'emendamento al disegno di legge sicurezza che lo ha stabilito è stato confermato dalla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, che ieri ieri hanno bocciato qualsiasi tentativo di correzione del provvedimento. La Lega esulta insieme a Fratelli d'Italia per la misura da noi voluta, afferma Salvini, contro quelle vigliacche borseggiatrici e ladre che sfruttano lo stato di gravidanza e agiscono impunite. Parole di cui io penso che il ministro dei trasporti dovrebbe vergognarsi, ma parecchio, ecco. Ma oltre al fatto che offende le persone, dopo essersi astenuto, il capogruppo di Forza Italia in commissione Paolo Russo ha annunciato che il suo partito darà battaglia in aula. Si parla poi di un altro morto per conseguenza di uno sciopero della fame e della sete iniziato a dicembre. Si parla di Giulio Rena, un uomo di 67 anni detenuto nel carcere di Brucoli ad Augusta, in provincia di Siracusa. Era stato ricoverato nell'ospedale di Cannizzaro di Catania, stava scontando l'ergastolo ma chiedeva ai domiciliari. Sarebbe stato sottoposto più volte a trattamenti sanitari obbligatori. L'associazione Antigone chiede se sono state assunte tutte le precauzioni e i supporti anche psicologici possibili. Direi di no, visto che appunto Giulio è morto, cioè è stato lasciato morire di fame e di sete in carcere, e ricorda che l'anno scorso altri due detenuti morirono di fame e di sete nel silenzio generale.
Powerful beyond measure, beautiful beyond imagination. The children of cosmic dust wrapped in enigma made flesh. Black people are supernatural, drum magic and time travel. Black people are rising. Black people are significant, magnificent, omnipresent, resilient, immeasurable, unstoppable, indispensable, brilliant. Black people are eternal, ancient ancestors of the entire planet.
E chiudiamo la rassegna stampa con questo, per passare insomma ai redazionali, e parleremo di carcere anche nel primo di questi. Torneremo a parlare delle due donne curdo-iraniane che sono state incarcerate, una adesso nel carcere di Reggio Calabria, l'altra ai domiciliari con l'accusa di scafismo, accusa che sotto cui stanno almeno 2500 persone, di cui moltissime in carcere. Si tratta ovviamente di persone migranti che hanno cercato di salvarsi la vita per sé e agli altri con cui viaggiavano attraversando il Mediterraneo. Vi lasciamo a un po' di musica.